Ecco, buonasera a tutti. Se vuole, Sindaco Amedeo, se vuole, sì. No, più che altro se deve intervenire per questo. Prego, dottoressa Nazzi, grazie a lei e al direttore Turello, grazie al segretario Prosperini. Io le lascerei la parola innanzitutto per cercare di capire se dobbiamo fare un appello o se non serve. Sì.
Buonasera, facciamo l'appello allora un attimo. Comune di Artegna, assente. Comune di Bordano, e Comune di Chiusaforte, Dogna, okay. Gemona, c'è.
Presente.
Malborghetto, c'è. Moggio Udinese. Assente, giustificato, sì. Monte Nars, Osoppo, bene, Osoppo presente. Pontebba, assente, mi sembra, no, che sia giustificata. Resia, sì. Resiutta, Tarvisio, assente. Trasaghis.
Assente, giustificata, Tarvisio, sì.
Trasaghis. Evenzone, presente. Numero legale c'è.
Perfetto. Allora, diciamo il primo punto e unico punto, diciamo, all'oggetto, oltre poi le varie eventuali che le vedremo dopo, c'è il bilancio di previsione 2022. Ve lo abbiamo trasmesso, ma abbiamo comunque fatto una copia anche oggi per una prima visione. Diciamo che è un, se posso, prima di passare la parola, è un bilancio provvisorio, diciamo, perché molto è figlio anche della finanziaria regionale che è in corso di approvazione proprio in questi giorni, domani si conclude l'iter di approvazione, quindi sulla base del triennale si è predisposto il bilancio di previsione che avete qui davanti, ma che necessariamente sarà oggetto di revisione già a partire dai primi mesi del prossimo anno, ci immaginiamo, proprio di riflesso a quello che sarà l'esito della finanziaria e di quelle che saranno le indicazioni, insomma, che da esse deriveranno e da eventuali variazioni legate a capitoli di spesa che potrebbero modificarsi anche in maniera, insomma, più o meno significativa per scelte dettate, insomma, dalle varie direzioni su nuove poste o su capitoli che vengono ampliati. Quindi non abbiamo, e qui sta anche la giustificazione, convocato il gruppo ristretto, perché si tratta veramente di un bilancio di previsione utile più che altro per l'avvio dell'anno, ma che verrà, e sta entrando il Comune di Artegna, buonasera, giusto per registrarlo, e quindi è veramente un bilancio provvisorio e che necessariamente sarà oggetto di una revisione, come dicevo adesso, nei primi mesi dell'anno, proprio per dargli un'impostazione. È evidente che, così come abbiamo parlato nel consuntivo, molte attività saranno poi determinate anche dall'andamento della pandemia. Ci auguriamo che, insomma, il prossimo sia l'ultimo anno nel quale l'incidenza significativa sulle attività in carico proprio al nostro settore siano meno compromesse, diciamo, rispetto a quello che abbiamo subito in questi primi due anni, e speriamo che siano veramente anche gli ultimi. Quindi io passerei la parola a lei, dottoressa Nazzi, non so se dopo lei, insomma, si organizzerà anche col direttore e con Francesca, se ci sono ovviamente, facciamo una prima parte di illustrazione generica di quello che è il bilancio, poi a ciascuno ovviamente dei colleghi sindaci ed amministratori la disponibilità per eventuali domande o per eventuali interventi. Grazie. Ovviamente anche da parte mia un ringraziamento agli uffici per aver predisposto il bilancio e tutti coloro che hanno collaborato per questo.
Grazie. Io volevo fare una introduzione generale al bilancio che poi vi presenterà meglio Francesca, per dirvi questo. Come giustamente diceva il Presidente, questo è un bilancio un po' fragile, nel senso che a differenza degli anni scorsi, ancora non sappiamo quali saranno i trasferimenti regionali, ma abbiamo anche notizia di ulteriori movimenti che ci saranno in corso d'anno. In gennaio dovremo concorrere ad alcuni bandi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Sappiamo di essere destinatari di un finanziamento straordinario che riguarderà nel nostro territorio le azioni a supporto delle famiglie e dei bambini. È previsto un ristoro per i costi degli assistenti sociali a tempo indeterminato dallo Stato, per cui siamo di fronte a un anno che non solo ci vedrà impegnati su tutta una serie di nuovi piani e progetti e di nuove norme, ma anche probabilmente riempirà il nostro borsellino di ulteriori denari. Rispetto alle nuove norme, vi ricordo che è uscito il Piano Nazionale degli Interventi e dei Servizi Sociali, che è uscito il Piano sulla Fragilità delle Persone Non Autosufficienti e non solo, che abbiamo anche il Piano Regionale sulla Fragilità, che è partita la programmazione del PNRR, quindi noi avremo moltissimo lavoro da fare per costruire progetti che abbiano un senso per il nostro territorio e soprattutto per dare gambe ai progetti. Anticipo una difficoltà di sintesi e di sinergia tra tutte le progettazioni in campo, perché è ben noto che, per esempio, la comunità di montagna è impegnata con le aree interne, con i progetti aree interne, ma ci sono anche i progetti Interreg, per cui credo che uno sforzo importante sarà quello di cercare di fare in modo che le progettazioni nuove si potenzino a vicenda e non si ostacolino a vicenda e non ci siano sovrapposizioni e doppioni. Un'altra questione importante che dovremo affrontare è quella della, e qui mi rivolgo al nostro direttore, è quella della velocità d'azione, per cui è chiaro che di fronte alla possibilità di accedere a ingenti finanziamenti noi dovremo avere capacità tempestive di spesa e quindi sarà necessario correre e chiedere all'ente gestore di correre per non perdere delle nuove opportunità. Sul PNRR volevo dirvi altre due cose, che rispetto alle aspettative che noi avevamo, in realtà il piano è molto blindato, nel senso che per il sociale sono già definite 5 macro aree di intervento e leggendo i contenuti delle macro aree, secondo me risulta abbastanza evidente come il piano sia stato pensato per le grandi città, per le città che arrivano almeno a 100.000 abitanti, quindi è molto difficile per noi riuscire a poter concorrere ad alcuni progetti perché non abbiamo gli standard, i target che il piano prevede. Faccio un esempio: rispetto all'abitare sociale senza fissa dimora, alle persone in difficoltà sul tema della casa, il piano prevede che nei progetti sia prevista l'apertura di almeno 2-4 gruppi appartamento per 18 persone. Per fortuna nel nostro ambito non ci sono 18 persone che non hanno casa in questo momento, quindi vi informo che tra responsabili degli ambiti della regione stiamo cercando di costruire delle cordate, in questo caso per esempio di appoggiarci sull'ambito di Udine, di non concorrere ai progetti più pesanti ma di chiedere poi di partecipare, di poter usufruire delle offerte degli altri ambiti. Quindi c'è uno sforzo da un lato di rendere i progetti e i piani presenti sul territorio sinergici e dall'altra quella di riuscire a costruire dei gruppi per poter concorrere a progettazioni che un ambito piccolo come il nostro da solo non riuscirebbe a portare avanti. C'è un lavorio incessante su questo tema, però insomma spero porti buon frutto. Le aree di intervento sulle quali noi ci impegneremmo sono quelle previste dal PNR, in particolare sui bambini dai 0 ai 1000 giorni, quindi sulle giovani famiglie, che è un'area che sta molto a cuore al legislatore, sull'assistenza agli anziani non autosufficienti, dove è prevista anche la progettazione di nuove offerte per potenziare la permanenza a domicilio delle persone e renderla più semplice, e poi, perché questa è la linea di progetto più facile, la linea di progetto sulla formazione e la supervisione degli operatori. Ovviamente i progetti sono a bando, non è detto che vinciamo il bando, cioè non è detto che veniamo selezionati come progetto vincente, che superiamo le selezioni. Questi progetti hanno modalità di rendicontazione da progettazione europea, per questo nel bilancio troverete la richiesta di poter reclutare 2D a rinforzo dell'apparato del servizio, perché la progettazione europea, lo sapete meglio di me, ha una pesantezza nella sua gestione che è veramente, abbiamo visto con il PON inclusione, di difficile gestione. Questo come scenario generale. Come scenario particolare, anche perché per non farla troppo lunga, fermo restando che nel 2022 andranno avanti le attività ordinarie che sono sempre massicce, le conoscete bene, ne parleremo a consuntivo, e che quest'anno, in coda di quest'anno abbiamo avuto, ahimè, anche in novembre finanziamenti straordinari, in particolare per le gestanti e le madri con bambini al di sotto dei 6 mesi d'età, e per i caregiver, cioè c'è stata una erogazione di bonus, insomma, che ha interessato oltre i comuni anche il servizio sociale. Siamo coinvolti sul reddito di libertà, che tra l'altro è una prestazione che dovete attivare voi per le donne vittime di violenza se si presentano ai vostri uffici, ma poi magari se avete bisogno di informazione ne parliamo. Dicevo che nel prossimo anno noi vorremmo, tra tutte queste linee ordinarie e tra le linee, e vabbè, come diceva giustamente il Presidente, tra il fronteggiamento della pandemia, che ancora ci mette a dura prova perché ancora abbiamo utenti con malattia, operatori che si assentano per quarantene, le linee di lavoro che vorrei segnalarvi sono due. La prima, ne abbiamo già parlato, è quella che ci vede impegnati con gli ambiti della provincia di Udine per la filiera di servizi contro la violenza di genere a favore delle vittime di violenza. Il progetto è quasi finito, spero di potervelo inviare tra un mese al massimo. Pensavamo di dover concorrere economicamente al progetto, parrebbe che la Regione ci finanzi perché il progetto è considerato di particolare interesse. Se la partita va in porto, ogni donna maltrattata del nostro territorio che decida di allontanarsi dalla casa familiare troverà un numero telefonico aperto 24 ore su 24, una possibilità di collocazione in una casa rifugio immediata, un programma di uscita dalla casa rifugio e di sgancio in una casa di transizione. In più, il progetto prevede anche un'offerta per gli uomini maltrattanti che dovrebbero occuparsi, se i maltrattanti sono disposti ad intraprendere un percorso riabilitativo, a dare a mano a queste persone perché cambino condotta e possano tornare ad una vita normale. L'altro tema sul quale noi vorremmo ingaggiarci, che vi segnalo, è quello che riguarda il tema della casa. Poi Francesca vi illustrerà meglio le poste in gioco. Voi sapete che noi abbiamo un finanziamento statale che vorremmo usare per affidare un servizio che ci metta a disposizione un alloggio con almeno 4 posti letto, un supporto educativo per le persone ivi accolte e dei percorsi di inserimento e reinserimento sociale. Il tema del collocamento di persone intercettate sui comuni è un tema grave, lo sanno benissimo i comuni di Osoppo, lo sa il comune di Resia, ogni tanto capita in qualche comune o di avere un passante che chiede aiuto, oppure di avere situazioni che arrivano a un punto di rottura di persone che devono essere collocate. Queste sono persone che non possono essere inserite in un alloggio comunale, basta, sono persone che hanno bisogno di essere inserite, ma di essere monitorate, sorvegliate, aiutate, eccetera. Per cui, con i fondi statali, noi pensavamo di poter costruire un capitolato d'appalto per affidare la gestione di un'offerta abitativa a disposizione di tutti i comuni dell'ambito. E per evitare di trovarci, assessore di Osopo lo sa bene, ogni volta a doverci inventare delle soluzioni personalizzate facendo tanta fatica e a volte anche dovendo mandare fuori regione alcune persone residenti nei nostri comuni. E, avevamo già fatto un tentativo di coinvolgimento su una casetta del comune di Osopo che accoglie persone in difficoltà, di coinvolgimento di cooperative ed altro, quella volta ci è andata male, pensiamo che un appalto che riguardi almeno 3 anni di gestione di un servizio possa essere più appetibile. Questa operazione mi porta a dire che forse è arrivato il momento in cui l'ambito possa farsi carico delle rette degli adulti. Nel senso che le ultime inserimenti di adulti senza bambini, gli adulti con bambini sono compito nostro, paghiamo noi con questo bilancio, ma gli adulti senza figli erano di competenza vostra perché il mantenimento di queste persone noi l'abbiamo sempre considerato uguale erogazione di contributo economico, quindi in capo al comune. Però, siccome stiamo parlando di un progetto nuovo, siccome comunque la convenzione istitutiva del servizio sociale di questo ambito prevede che gradualmente anche l'assistenza economica passi all'ambito, io proporrei per il 2022 di incaricare l'ambito del pagamento delle rette di adulti che si ritrovino in situazioni di emergenza, urgenza. Nel momento in cui avremo poi una risposta nostra, il processo sarà più semplice. la capienza nel bilancio c'è, se continuiamo a restare sui numeri che abbiamo avuto negli ultimi anni. Io credo che questo intervento renderebbe la vita più semplice agli amministratori comunali e permetterebbe a noi di consolidare un'offerta indispensabile in alcuni dei nostri comuni. E questa è una scelta che va deliberata e ci permetterebbe, ve l'ho detto tante volte ma lo ripeto, di, come dire, tenendo presente che il reddito di cittadinanza costituisce il primo livello dell'assistenza economica, un livello essenziale. Questo permetterebbe all'ambito di costituire, come dire, il secondo livello di risposta al bisogno economico, muovendosi sul tema dei beni dei bisogni fondamentali, casa, lavoro, mantenimento, e ai comuni di erogare contributi economici comunali, in qualche modo rispondendo ai mandati delle norme che dicono che i comuni possono integrare l'assistenza di base che dà l'ambito. Quindi faremo un'operazione del tutto legittima, coerente con le norme, che però inserisce tra l'assistenza economica del comune e quella del reddito di cittadinanza un intervento dell'ambito che comunque poi vi illustrerà in termini economici Francesca. Siamo in un anno che ha capienza, cioè un anno che vedrete ridurrà anche le quote a carico dei comuni, credo che potremo tentare di fare questo passo e poi di aggiornarci. Questi erano i temi che volevo lanciarvi come temi generali. Adesso, se siete d'accordo, lascerei la parola a Francesca per un dettaglio un po' più sintetico, ma un po' più tecnico del bilancio e poi possiamo discutere.
Eccoci. Allora, illustrerò brevemente quelle che sono appunto le spese del nostro bilancio di previsione 2022. Allora, noi abbiamo un primo blocco di spese che sono le cosiddette spese di sistema che raccolgono le spese generali e le spese relative al personale. Per quanto riguarda il primo blocco, ovvero le spese generali, vi segnalo una previsione di incremento di spesa per quanto riguarda il servizio di manutenzione ed utenze. Come riportato a fianco dell'importo previsto in 80.000 euro, segnalo che l'incremento è dovuto ad un aumento dell'importo relativo al canone che riguarda le manutenzioni ordinarie e strutturali del nostro stabile, dovuto in particolare all'aumento dei costi delle utenze, quindi luce e gas. Inoltre noi nell'anno 2021 sono cominciati dei lavori relativi ad degli interventi strutturali straordinari nei locali che ospitano il servizio sociale. Allora, a dicembre sono iniziati dei lavori che sono relativi alla creazione di nuovi uffici da destinare agli operatori del servizio sociale, anche in previsione del fatto che noi, come vi parlerò successivamente, intenderemo assumere nuove figure professionali. Praticamente i locali più grandi, per chi conosce il nostro il servizio sociale, sono stati suddivisi, quindi il locale che una volta era adibito al centro diurno è stato diviso ed è stata prevista la creazione di due uffici. Inoltre anche alcuni uffici delle aree sono stati divisi e sempre si è provveduto a creare questi nuovi spazi. Nell'anno 2022 invece si procederà più che altro ad una restyling, se vogliamo, ad uno svecchiamento degli uffici, verrà tolta la carta da parati, verrà fatta una tinteggiatura. Quindi diciamo che il costo totale si aggira sui 30.000 euro, dei quali il 70% saranno a carico del bilancio 2021 e circa il 30% saranno a carico del bilancio dell'anno futuro. Un altro incremento è previsto per quanto riguarda la voce acquisto dei beni ammortizzabili, in quanto si prevede appunto l'acquisto di arredamento, di scaffalature e quant'altro, e inoltre acquisto anche di attrezzature informatiche per i nuovi operatori, pertanto cellulari piuttosto che tablet o computer. Per quanto riguarda le spese relative al personale, come vi anticipavo, sono previsti nuove implementazioni con delle figure professionali che sono un educatore a tempo determinato, e questa figura era già stata prevista nel bilancio di previsione 2021, però purtroppo non era stata possibile procedere all'assunzione, e quindi abbiamo riportato nuovamente questo costo nell'anno 2022. Prevediamo l'assunzione di uno psicologo a tempo determinato. E,
scusa Francesca, allora stiamo verificando se è possibile per i servizi sociali assumere psicologi. Non stiamo parlando di operatori dedicati alla psicoterapia, ma stiamo parlando di persone che aiutino i colleghi nel lavoro di comunità, nel lavoro con le famiglie con bimbi piccoli di cui abbiamo parlato prima. Quindi non compriamo un clinico, ma compriamo uno psicologo di comunità, ammesso che voglio dire, l'operazione sia autorizzata e sia compatibile con i contratti vigenti. C'è un'istruttoria in corso, abbiamo fatto questa operazione assieme agli ambiti della carne di San Daniele, vi faremo sapere come andrà a finire la vicenda.
Ecco, e prevediamo inoltre l'assunzione di un amministrativo a tempo, sempre a tempo determinato, che dovrebbe seguire questi nuovi filoni di lavoro che prima vi ha annunciato la mia responsabile. Queste figure professionali saranno, i costi di questi operatori saranno coperti in buona parte con fondi finalizzati, e per quanto riguarda l'amministrativo si pensava di darne copertura con i fondi ordinari della legge 6. Un altro incremento di spesa, però questo appunto l'abbiamo, come è scritto nella nota, è un aumento anche, se vogliamo, prudenziale per il momento, è relativo alle fasce produttività. Ovviamente è stato inserito questo aumento perché sono previsti questi nuovi operatori, per cui è un aumento del costo anche dovuto a loro. Però, stante il fatto che anche per l'anno 2021, pur avendo inserito appunto la cifra di 80.000 euro, che quindi va un po' ad aumentare quella che era il preventivo, non siamo ancora in grado di definire quella che è la cifra di quest'anno, a maggior ragione anche per l'anno prossimo siamo un attimino in difficoltà, e quindi comunque abbiamo previsto un aumento anche come per il fatto che, come aveva detto la mia responsabile, il bilancio diciamo non ha dei problemi in termini economici. Quindi passiamo adesso alle spese per le aree di intervento. Sull'area anziani non c'è molto da dire, se non che, allora, per quanto riguarda il servizio esternalizzato, quindi il SAD, manteniamo lo stesso importo dell'anno precedente, previsto al preventivo 2021, e questo vale anche per tutte le altre aree, quindi per gli interventi educativi piuttosto che per la disabilità, quindi non ci saranno degli scostamenti in questo senso. Il servizio di lavanderia, quindi il progetto Roge, si è concluso. Attualmente il servizio di lavanderia viene fornito dal personale dipendente, e quindi non sono previsti dei costi aggiuntivi. Nel caso in cui nel corso del 2022 si dovessero riaprire i centri semiresidenziali per anziani, noi abbiamo inserito una posta in bilancio per il trasporto degli stessi presso i centri diurni. Il servizio pasti a domicilio, quindi anche questo è un servizio esternalizzato, non si discosta granché dall'anno precedente, pertanto insomma l'abbiamo mantenuto pressoché invariato. Per quanto riguarda l'area della famiglia e dell'età evolutiva, appunto il servizio in appalto resta, come dicevo, lo stesso importo dell'anno precedente, e invece prevediamo un incremento per quanto riguarda gli inserimenti in comunità per i motivi che vi ha illustrato precedentemente la mia responsabile. Quindi anche in questo caso comunque una previsione cautelare, perché anche adesso, a fine d'anno, stiamo procedendo a degli inserimenti di minori e delle persone, delle donne maltrattate in strutture, quindi riteniamo che l'anno prossimo, se il trend sarà questo, ci saranno degli incrementi, pertanto abbiamo proceduto in tal senso.
Su questo, voi sapete che è nato la riforma del Tribunale per i minorenni, quindi dovremo anche capire come gradualmente cambierà l'intervento del TM e la decretazione del TM. Ci risulta che ci saranno molti curatori degli interessi dei minori in più, quindi potrebbe esserci che la modifica del Tribunale riesca a ridurre anche gli inserimenti in comunità, che voi sapete sono decretati dal Tribunale e non decisi dal servizio sociale. Questo dato è comunque un dato cautelare, perché credo che, a differenza degli altri ambiti della Regione, noi abbiamo ancora un numero molto basso di minori inseriti in comunità. Io credo anche grazie al lavoro che fanno gli operatori, vero è che comunque è una partita che non è sotto il nostro governo, perché è sotto il governo del Tribunale.
Ecco, allora, le voci che trovate, abbattimento rette asili nido, la voce fondo affidamenti adozioni, contributi per i figli minori, sono delle eroghe, e anche i contributi a favore di gestanti in situazione di disagio socio-economico, sono meramente dei contributi che vengono erogati alle famiglie per le finalità per le quali vengono concessi, e che trovano tutti copertura con dei fondi ad hoc, diciamo fondi destinati a queste, per queste motivazioni. E quindi, anche se ci sono degli scostamenti rispetto al bilancio preventivo 2021, sono tutti fondi, sono tutti spese coperte con dei relativi fondi. Faccio un accenno solo alla voce che si chiama affidamento e progetto una famiglia per una famiglia, e qui abbiamo, vengono, in questa voce troviamo l'erogazione di contributi alle famiglie che raccolgono dei ragazzi e bambini in affidamento, e c'è un leggero incremento solo perché la voce sottostante, progetto famiglie affiancanti, è stata riportata alla voce precedente, quindi anche in questo caso non si prevedono scostamenti. L'area educativa e l'area disabilità non prevedono nessuna variazione rispetto all'anno precedente, perché sono tutti servizi in appalto, quindi, come vi dicevo prima, non ci sono variazioni. L'ultima area, l'area adulti, prevede alla prima voce misure per l'inclusione, quell'incremento di cui vi aveva già fatto cenno la mia responsabile, perché qui in queste misure per inclusione raccolgono più interventi, più servizi, se vogliamo, pertanto anche infatti la voce successiva, interventi formativi adulti, è stata proprio spostata a quella precedente, pertanto abbiamo chiaramente c'è questo aumento. Buona parte di queste spese però saranno coperte con dei fondi finalizzati. Per il resto direi che non ci sono grandi altre cose da dire. L'ultima tranche di spese sono i fondi che vengono erogati per le persone che si trovano in situazioni di non autosufficienza o in situazione di gravità, quindi il FAP piuttosto che il fondo gravissimi, che appunto trovano sempre, come dicevo, per altre tipologie di fondi, una copertura con dei fondi ad hoc. Allora, sulle entrate io grandi cose non ho da dire, in quanto chiaramente tutte queste spese vengono coperte o con degli avanzi dell'anno precedente o comunque con delle quote che per relative all'anno 2022 non ci sono state ancora sinceramente comunicate dalla Regione, ma comunque anche l'anno 2022 si presume che, come l'anno 2021, diciamo il bilancio si chiuderà con degli avanzi anche di un'entità abbastanza rilevante e quindi non, insomma, non ci saranno problemi per la copertura delle spese. Allora, proprio per il motivo per il quale, proprio per questo motivo, per questi avanzi che noi ritroveremo, abbiamo pensato quest'anno, per l'anno prossimo, insomma, di ridurre la quota a carico dei comuni, la quota di compartecipazione alla spesa sociale a carico dei comuni. Allora, nel 2021 la quota a carico vostro era di 390.000 euro, per l'anno 2022 prevediamo 100.000 euro. E chiaramente non possiamo toglierla questa quota perché è prevista dalla legge 6, però pensavamo di ridurla notevolmente. E pertanto voi troverete
solo
poi…
Solo per il 2022, però attenzione, sì, fatevi troppe illusioni sul 2023.
Quindi poi voi trovate nell'altro foglio, nel riparto costi a carico dei comuni l'anno 2022, le quote che competono ad ogni comune e che, ripeto, diciamo, sì, la riduzione è di circa il 70% rispetto all'anno precedente. Non so, altre cose non avrei da dire. Poi, dopo l'approvazione del bilancio, chiederemo anche l'approvazione delle tariffe della compartecipazione dell'utenza a costo dei servizi, ma insomma ne parliamo dopo se non avete domande da fare.
Grazie Francesca. Quindi non so se il direttore in questa fase vuole dire qualcosa o se magari torniamo dopo, grazie. Chiedo ai colleghi sindaci ed amministratori se volessero chiedere degli approfondimenti rispetto a quanto ci è stato ben illustrato fino adesso o se volessero fare un intervento. Prego, sindaco Sandrovi. Le chiedo solo per la registrazione se può attivare il microfono. Grazie.
Sì, credo che per noi sindaci, praticamente in un momento di preparazione della previsione del bilancio di un anno, sia doveroso anche riflettere un momentino e dire le nostre considerazioni sull'anno passato. Il Presidente ha già accennato. Io non mi stanco di segnalare il compiacimento anche del servizio fatto anche in un momento così drammatico che rimarrà purtroppo nella storia, e un servizio che è stato portato in tutto l'anno, dico, in maniera egregia. E io parlo ovviamente del piccolo comune di Montenaz, ma nei piccoli comuni qualche volta abbiamo più esigenze perché abbiamo criticità maggiori, e quindi il sindaco avere un servizio che non dà problemi, anche se i problemi ci sono, io la Maria Daronco che ci sentiamo spesso, no? Perché poi abbiamo questi 4, 5, 6 insomma che ormai sono cronici e che non miglioreranno, e quindi nel proseguo, ecco. Noto nella previsione un certo, e mi fa piacere vederlo, un certo ottimismo, no? Che si riprendono attività che nel 2021 per vari motivi non sono stati potuti fare. Il psicologo, sono contento magari di arrivare anche a un concorso e averlo in pianta organica, perché è una figura, credo, sempre più importante. Forse lo assistiamo anche nelle nostre famiglie, che ogni tanto anche noi avremo bisogno di qualcuno. E non entro nel merito delle cifre, perché credo, anche se è un bilancio di previsione, quello che forma queste cifre, eccetera, le ha ponderate, ha visto anche quale la regione cosa dà, cosa non dà, e quindi non sto, ovviamente, no, non c'è critica da fare. Quindi in conclusione vorrei però fare un suggerimento che può essere un discorso sulla sicurezza, specialmente per il servizio domiciliare. Noto che queste ragazze, bravissime, ma ogni tanto, quasi sempre, sono sole. E le persone anziane magari hanno qualche non solo difficoltà motoria, che quindi da sole non riescono neanche a alzarlo se questo cade, no? Ma magari anche, cioè, così, in previsione, di verificare che sarebbe forse, e qui anche se i costi saranno certamente, aumenteranno, ma in certi casi di mandare due persone. So che non ce la fate perché il servizio è normale, che dovete dividervi in tante esigenze, però magari io ho assistito a un caso e mi ha un po' preoccupato, anche se devo dire la ragazza eccetera le avete formate veramente in tutto, ecco, capiscono prima ancora che magari qualcosa succeda. Però ecco, non spero che questi fenomeni vadano a scomparire, non aumentare, ma purtroppo i difetti delle persone non cambieranno mai e forse peggioreranno, e quindi magari un pensierino anche su questo.
Grazie Sindaco, non so se ci sono altri interventi o domande. Non ci sono altri interventi o domande, quindi credo di procedere con la votazione del primo punto all'ordine del giorno, dottoressa, no? Siamo, quindi chi è favorevole? Astenuti? Contrari? Nessuno? Approvato all'unanimità? Diamo l'immediata esecutività all'atto. Favorevoli? Astenuti? Contrari? Nessuno? Approvato all'unanimità. Grazie. Passiamo al punto numero 2 all'ordine del giorno. Nelle varie ci sono diverse comunicazioni che dovremmo fare in questa seduta, e passo la parola alla dottoressa Nazzi prima, credo. Ditemi voi come.
Sì,
prego.
Ecco,
grazie Francesca.
Dobbiamo approvare le tariffe. Quindi che praticamente vi chiediamo più che altro di confermare i medesimi importi dell'anno 2021, perché appunto proprio per il fatto che il bilancio fra virgolette gode di ottima salute, nel senso che le entrate insomma, ce lo permettono, e pensavamo di confermare le tariffe attualmente vigenti. Quindi noi abbiamo le tariffe di compartecipazione al costo dei servizi da parte dell'utenza per servizio di assistenza domiciliare, centro di aggregazione di Resia, servizio consegna pasti a domicilio e servizi semiresidenziali per anziani non autosufficienti. Quindi semplicemente chiediamo confermare insomma, le tariffe attuali.
Sì, il regolamento che abbiamo approvato prevede una revisione annuale delle tariffe praticate, no? Che vengono calcolate con, Miriam lo sa bene, con il sistema di calcolo, con la parabola, eccetera. Allora noi sembrava di potervi chiedere di non modificare le tariffe, visto che siamo ancora in una situazione pandemica, adesso si dice anzi sindemica, perché l'impatto sociale della pandemia è pesante, quindi se siete d'accordo manterremo le tariffe ferme per il 2022.
Ecco, chiedo se su questo ci sono degli interventi, ovviamente anche da parte mia l'invito è a mantenere tutto quello così com'è, e anzi magari vedremo con l'andamento dell'anno anche sulla base dell'evoluzione del bilancio se farà ragionamenti diversi, ma senz'altro non credo sia il momento opportuno per eventualmente fare correttivi, peggio ancora se sono in aumento. Non ci sono interventi, quindi mettiamo comunque i voti, giusto perché ci sia anche traccia di questo. Favorevoli, astenuti, Contrari? Nessuno. Approvato all'unanimità. Punto numero 2 delle varie.
Sempre FAP. Allora, come ogni anno, in sede di bilancio, diciamo nell'ultima assemblea di ogni anno, vi chiediamo un'altra cosa. Praticamente, per quanto riguarda il fondo per l'autonomia possibile, vi chiediamo di riservare delle quote del finanziamento, chiamiamolo ordinario, che arriva su questo contributo, per delle situazioni particolari, ovvero per le situazioni urgenti o non prevedibili, per i progetti rivolti a malati in fase terminale. Allora, la Regione prevede per ognuna di queste situazioni un massimale. E noi chiediamo, allora, per quanto riguarda le situazioni urgenti, il massimo è previsto del 3%, per i malati in fase terminale la quota massima che si può destinare è del 5%. Noi ogni anno vi chiediamo di riservare una quota nella misura dell'1%, perché comunque negli anni abbiamo verificato, constatato che queste cifre alla fine non vengono quasi mai riservate, perché riusciamo a darne copertura con i fondi ordinari a tutte le situazioni, più o meno ogni anno, o comunque ormai il FAP che si sta incrementando sempre di più nei numeri, nelle cifre, nelle richieste da parte dell'utenza, prevede le liste d'attesa, però la Regione fino ad oggi ha sempre finanziato tutti quanti. Pertanto sì, destinare una certa percentuale per non ingessare troppo delle cifre a delle situazioni che magari non si realizzeranno mai nell'arco dell'anno. Per cui vi chiediamo se ci confermate anche quest'anno questa cosa. Inoltre, siccome il regolamento prevede anche che per una tipologia di contributo che si chiama assegno per l'autonomia il regolamento prevede la possibilità di erogare una quota mensile fra un minimo ed un massimo, noi vi chiediamo di avallare la proposta di erogare prudenzialmente la quota minima ai beneficiari, sempre con l'idea di pagare più persone possibili, erogare contributi a più persone possibili. Quindi diciamo, questa è una richiesta che vi facciamo ormai dal 2016 ed è rimasta invariata, e pensavamo di lasciarla così anche nel 2022, però insomma, ecco, se ritenete di procedere in tal senso, insomma.
Grazie Francesca. Ecco, anche in questo caso credo si propone, insomma, di mantenere l'equilibrio che si è un po' costituito in questi anni, mantenendo questa previsione, e magari andrei eventualmente da qui ai prossimi mesi a fare anche delle valutazioni specifiche, puntuali, di analisi di queste situazioni, per capire, insomma, se sia il caso eventuale di apportare dei correttivi e capire i riflessi che generano questi magari sulla collettività. Prego.
Sì, credo anch'io che fare solo la tariffa minima potrebbe succedere che qualche caso vada aiutato di più, e quindi magari tenere anche questa, non dico discrezionalità,
sì,
ma possibilità.
Sì, è vero questo, però questo tipo di contributo in realtà, proprio questo nel dettaglio, prevede che l'utenza possa, per poter diciamo beneficiare di un determinato importo, siccome si prevede che comunque le persone devono fornire delle pezze giustificative per questo tipo di contributo, l'utenza può rendicontare il 50% per avere però il 100%. Quindi comunque nella stragrande maggioranza dei casi loro riescono a beneficiare di una quota superiore rispetto allo speso. Sì, ci sono veramente pochi casi che o vanno a pareggio o superano, ma veramente si contano sulle dita di una mano. Per il resto, quindi diciamo, beneficiano di un tesoretto, hanno un tesoretto che possono utilizzare per altre cose, insomma, ecco.
Io scusate, accoglierei l'indicazione del sindaco anticipando che questo regolamento dovrebbe essere modificato il prossimo anno, no? Quindi questo fondo dovrebbe avere regole diverse e non sappiamo bene ancora quali, perché penso che la Regione stia aspettando che esca la legge quadro sulla disabilità e che si assorba il nuovo piano per la non autosufficienza, chiamiamolo così, però è un regolamento che sicuramente verrà sottoposto a revisione presto. Credo che in sede di relazione consultiva possiamo vedere un po' nel dettaglio i dati dei beneficiari del FAP, no? Perché così vi diamo un'informazione più dettagliata su come le famiglie usano questo fondo. E poi possiamo tenere da parte questa osservazione per vedere come muoverci rispetto al nuovo regolamento. Sono d'accordo anch'io che si può riflettere, è vecchia la scelta del minimo, è vero che le famiglie beneficiano di più di quanto non sembri, però può darsi che qualche famiglia non sia sufficiente l'importo.
Penso che diciamo questo fondo per l'anno 2022 si attesterà comunque sul 1.200.000 euro più o meno, per cui diciamo l'incremento annuale è veramente, insomma, quest'anno c'è stato un incremento notevole sulle richieste.
Grazie, no, ma per questo è bene che ogni tanto si faccia anche l'analisi proprio puntuale dei dati e dei riflessi degli interventi che andiamo a fare. Se non ci sono interventi, metterei i voti, sì, anche questa previsione di conferma rispetto a quella che è la situazione precedente. Chi è favorevole? Amedeo, favorevole? Sì. Astenuti? Nessuno. Contrari? Nessuno. Approvato all'unanimità. L'ultimo punto, dottoressa Nazzi, credo che sia solamente l'ultimo punto, quello legato.
Sì, io volevo, ci sono due cose ancora a dire la verità. Una è, vi chiederei di deliberare sul passaggio del sostegno economico del mantenimento di persone dei nostri comuni che abbiano bisogno di accoglienza in strutture dedicate agli adulti. È il tema che vi dicevo, fateci pagare le rette degli adulti che vengono ricoverati a Casa Betania o in strutture di questo tipo. Che vuol dire aprire una nuova linea di lavoro dentro il tema dell'inclusione sociale. Forse non tutti i comuni hanno avuto è capitato di avere un problema di questo tipo, ma voi sapete che l'assistenza economica è in carico vostro delle persone adulte senza figli. Io vi chiedo di subentrare per le persone che hanno un bisogno residenziale, cioè per cui va pagata una retta per un percorso di recupero e riabilitazione. Allora, in questo ambito l'assistenza economica è a capo dei comuni, anche se le norme prevedono che progressivamente l'assistenza economica che voi fate passi all'ambito. Siccome una delle criticità che i comuni singoli, quando gestiscono l'assistenza economica, si trovano spesso ad affrontare è pagare delle rette per degli inserimenti in comunità alloggio, case protette, gruppi appartamenti di adulti, e abbiamo visto che questo mette a dura prova i comuni e ci rende difficile anche progettare senza avere una certezza di risorse, chiedo di passare questa competenza all'ambito. La qualcosa significa attuare un pezzo in più di quello che è previsto dalla Convenzione istitutiva del Servizio Sociale dei Comuni e rispondere anche a una terza richiesta del legislatore regionale, che è quella di trasferire l'assistenza economica agli ambiti. In questo modo noi abbiamo, ripeto velocemente, primo livello di risposta, livello essenziale di risposta dello Stato al bisogno materiale, reddito di cittadinanza. La prima risposta ai poveri la dà lo Stato con reddito di cittadinanza. Secondo livello, interventi dell'ambito su bisogni elevatisti, gravità elevata, senza fissa dimora, persone che non hanno un alloggio e che non possono andare in una casa comunale perché hanno anche altri tipi di bisogni. Terzo livello, che è quello che a questo punto diventa un livello migliorativo, che fanno i singoli comuni, contributi economici in gestione comunale, con regolamenti comunali, potete vedere voi se fare un regolamento insieme o meno. Quindi noi con questa operazione raggiungiamo due obiettivi. Ci portiamo in casa questo tipo di lavoro, e mettiamo meno in difficoltà i comuni che si trovano ad avere situazioni esplosive a carico e adempiamo a uno dei compiti previsti dalla Convenzione istitutiva del Servizio Sociale. l'anno 2022 è un esperimento, nel senso che abbiamo fatto i conti rispetto al passato, noi riusciamo a reggere l'impatto economico di questa operazione, che è corretta, perché come siamo in... facciamo un ragionamento di solidarietà per i bambini piccoli che vanno in comunità, dove ogni comune mette una quota del bambino dell'altro comune, in questo caso ogni comune metterebbe una quota del nostro bilancio per l'assistenza a un adulto di un altro comune. Quindi in qualche maniera progrediamo nel consolidare così i compiti del servizio sociale nell'applicare la SEI e le norme che ne sono discese. Sono stata chiara?
Chiedo solo una precisazione, se ho capito bene, il servizio sociale sosterrebbe tutta la retta, una parte, in che percentuale?
Se si sa. Allora, nel caso, perché lei sta pensando al caso che ho in mente io, allora in questo caso tutti i costi del percorso sarebbero stati a carico, cioè se fosse successo quello che è successo quest'anno, i costi sarebbero stati a carico dell'ambito. E anche tutti lo stress connesso,
perché come lei sa,
alla gestione, insomma, del caso.
Il caso che abbiamo avuto è stato molto pesante e abbiamo sostenuto tutto, insomma, da parte del comune.
Sostenuto al 50%, perché noi abbiamo pagato una parte di housing first della ragazza, la stiamo pagando noi. Adesso la ragazza è uscita.
Sì, adesso è uscita.
Ecco, però metà del progetto è stato a carico
nostro. Ma quando
nostro.
Era nella comunità pagavamo noi.
La comunità l'avete pagata voi, però siamo venuti in vostro soccorso con un progetto housing first. Bene. Lo scopo è quello di spostare il pacchetto dal comune all'ambito.
Benissimo, una bella notizia. Certo.
Credo che vada anche in un'idea di sussidiarietà e solidarietà anche tra comuni, perché se ti capitano due case o un caso nel comune più piccolo, ovviamente crea delle condizioni anche di difficile gestione, oltre che sia di gestione proprio del procedimento, sia anche di gestione economica della partita. Credo,
sindaco Pascola. Non ho capito bene su quali servizi verrebbero, su quali prestazioni. Si chiede lì casa famiglia, ho capito.
Allora, per legge noi ci dobbiamo occupare di donne con figli che devono allontanarsi da casa. Non parlo solo di maltrattamento, quindi le rette nelle comunità mamma bambino, le rette delle comunità per i minori sono già in carico nostro. Siamo in carico nostro anche le rette delle case rifugio, delle case di semi-autonomia per le donne maltrattate. Quindi anche quelle le stiamo già pagando noi per le donne di qualsiasi comune. Laddove un progetto personalizzato per una persona senza casa, che sta perdendo la casa, che ha difficoltà di tipo lavorativo, difficoltà di tipo educativo, si presenti e sia necessaria una risposta abitativa, residenziale, un inserimento in casa Betania della Caritas perché la persona ha problemi di dipendenza, un inserimento in qualche comunità per adulti, non stiamo parlando di anziani e non stiamo parlando di disabili, noi sosterremmo il costo della retta. Le strutture a cui ci appoggiamo sono generalmente le strutture della Caritas per persone adulte con problemi gestibili a livello psichico oppure con problemi di dipendenze. Ci siamo appoggiati a dei piccoli albergaggi, dei veloci albergaggi per persone che dormivano in macchina, che avevano bisogno di capire poi come... cioè, oppure stavano transitando verso altre regioni, avevano bisogno di un pernottamento, di una doccia, eccetera. Quindi la tipologia è questa. Se poi noi nel frattempo riusciamo anche a acquisire un appartamento, un appoggio educativo, eccetera, poi avremo anche una risorsa, non occorrerebbe pagare le rette, bisognerebbe solo pagare i servizi che verrebbero a comporre l'offerta abitativa complessiva.
Ci sono altre domande? Un intervento ovviamente, no, quindi metterei ai voti anche questa proposta. Chi è favorevole? Astenuti? Nessuno? Contrari? Nessuno? Approvato all'unanimità. L'ultima comunicazione, prego.
Sì, allora adesso qui mi verrà in soccorso il direttore. Dunque, in questo momento, per una situazione critica rispetto al personale distrettuale, ci è stato chiesto di assistere tramite le OS del servizio di assistenza domiciliare alcune persone con malattie oncologiche in fase molto avanzata, per cui noi siamo subentrati e stiamo assistendo queste persone a domicilio. Siccome i servizi distrettuali, i servizi della sanità, questi servizi sono gratuiti, Io vi chiederei di autorizzarci a non fare pagare questo ticket, un ticket per l'assistenza domiciliare, a persone che generalmente sono assistite senza costi. Quindi vi chiedo di andare in deroga al regolamento sui ticket che ha citato prima Francesca, magari anche se possiamo parlarle, magari anche di fare una modifica del regolamento. I casi non sono molti e il periodo è un periodo contenuto perché il distretto sta lavorando per risolvere l'emergenza. A noi interessava non creare difficoltà alle famiglie che già hanno abbastanza problemi quando hanno un oncologico terminale in casa, chiedendo loro di pagare un servizio che è stato gratuito fino al giorno prima e che è gratuito e che sarà gratuito di nuovo in futuro. Quindi chiedo una deroga all'applicazione del regolamento per i malati oncologici terminali che il distretto in questo momento non è in grado di assistere a domicilio.
Sì, prego direttore.
Sì, dico solo due parole. Appunto, sottolineo appunto il motivo per cui abbiamo chiesto che subentri il servizio sociale, appunto perché è una contingenza che si è creata in questo momento, in una condizione in cui tra personale differito e personale che abbiamo dovuto allocare nelle degenze Covid ci siamo trovati in un momento di difficoltà al quale speriamo di poter dare una risposta positiva in un tempo insomma ragionevole. E nel frattempo però questi malati vanno assistiti, di conseguenza abbiamo subito appunto fatto un accordo col servizio sociale e le assistenti sociali e domiciliari del SAD sono subito intervenute. C'è il tema appunto adesso della corresponsione poi, no? della compartecipazione, scusate, da parte del... Allora, la nostra idea è questa, come noi abbiamo sempre garantito gratuitamente questo servizio, lo garantiremmo ancora. Il costo, adesso sto studiando con gli uffici come fare, verrà poi compensato dalla sanità, quindi la nostra richiesta è che non chiediamo la compartecipazione all'utenza, non andiamo a gravare sui comuni, paghiamo noi e faremo un meccanismo poi insomma di compensazione. Questo è il... Capiamo che anche per il servizio sociale non è un aiuto così scontato, nel senso che comunque sono pazienti che abitualmente loro non sono abituati a seguire, pertanto insomma è un impegno in un contesto già comunque limitato, no? Che è quello del servizio sociale, che non gode di risorse infinite, pertanto è uno sforzo che il servizio sociale fa e che noi chiediamo, perché in questo momento siamo in un momento di grossa difficoltà. Appena riusciamo a riavere le unità in servizio e torniamo a garantirle in autonomia.
Prego,
chiedo,
sindaco di Menzione.
Se ho capito bene, questa è un'attività che è venuta a generarsi come contributo di aiuto alla sanità pubblica nel momento in cui si deve tenere a casa il paziente, ho interpretato giusto?
Ma allora, sono pazienti, diciamo, sono pazienti domiciliari in fase terminale.
Che altrimenti, se non ci fosse stato l'intervento del servizio sociale, sarebbero stati in struttura pubblica o sarebbero stati a casa seguiti da altri, sì. ci aiuti a...
Cioè sarebbero stati a casa comunque e avremmo trovato una soluzione diciamo alternativa che avremmo dovuto studiare in qualche maniera. Diciamo così che attualmente, se guardiamo come sono garantiti questi servizi a livello aziendale, le modalità sono due.
Ma quando lei intende aziendale, intende azienda sanitaria, sì, o servizio sociale?
No. No. Diciamo sul territorio dell'azienda sanitaria, no? Nei vari distretti, diciamo così, questo tipo di casistica è gestita in maniera disomogenea, cioè ci sono alcuni distretti in cui il servizio domiciliare è garantito esclusivamente dal servizio sociale, quindi la sanità non si occupa dell'assistenza domiciliare, alcuni distretti invece dove, come i distretti dell'Alto Friuli, storicamente è stato deciso che a questa tipologia di utenti il servizio domiciliare è garantito direttamente dal distretto, quindi dalla sanità.
Sì. Ecco, ricordavo questo.
Quindi Tolmezzo e Gemona funziona così, cioè un paziente quando comincia ad aggravarsi la parte anche, diciamo, di assistenza di base è garantita direttamente dal distretto. E altri distretti, in altri ambiti, diciamo, il servizio di assistenza domiciliare garantisce il servizio anche ai pazienti.
Sì, sì. Quindi ora il distretto ci ha chiesto di intervenire,
sì,
in aiuto sostenendo i costi.
Sì.
Sostenendo i costi.
Cioè, noi diciamo, come per tutti gli altri utenti che già stiamo seguendo, no? Diciamo che la generalità degli utenti domiciliari che hanno bisogno di un supporto sono gestiti per le questioni sanitarie dal distretto, per le questioni invece assistenziali di base dal servizio sociale. In questa casistica particolare entriamo noi anche per i servizi di base. In questo momento, non riuscendolo a fare per questi tre pazienti, abbiamo chiesto al servizio sociale di entrare anche su questi. Allora, la differenza è diciamo, sostanzialmente riguarda la compensazione, nel senso che il nostro servizio non costa per l'utente, il servizio vostro ha un regolamento di compartecipazione.
Sì, sì.
Allora, per equità abbiamo detto non fate pagare, paghiamo noi dopo, però…
Ma anche il costo, al di là del ticket, credo ci sia il costo… Il costo della prestazione si sposta dal servizio pubblico al servizio pubblico degli enti locali,
allora,
se capisco bene.
Sì,
quindi ci sarà una convenzione, qualcosa?
Sì. Beh, noi siamo già in delega, no? Quindi,
no, ma quella è la delega del servizio sociale. Cioè,
sì, ma io dicevo, in qualche modo adesso gli uffici troveranno il meccanismo più semplice per compensare il costo totale,
sì, sì,
diciamo,
chiaro,
della spesa. Perché io conto che in 3-4 settimane, insomma, risolviamo il problema.
Sì.
Pertanto, sì.
Grazie.
Se posso aggiungere un'informazione, adesso faccio la parte dei comuni e non mi tolgo la casacca della dipendente aziendale. Devo dire che alla base della scelta che fecero i distretti di Gemonetto al Mezzo c'era un'interpretazione dei livelli essenziali di assistenza della sanità, che sono forse un po' ambigui sulla parte che riguarda l'assistenza agli oncologici terminali, ma dietro questa questione di chi fa che cosa c'è questa partita, che è quella che dice cosa è in capo alla sanità, cosa sta in capo al sociale. Allora, per fortuna poi nelle pratiche si combina e le persone non restano mai senza assistenza in questi territori. Però è vero che diciamo così, si arriverà, penso, nei prossimi anni progressivamente a una chiarezza su quelle che saranno le competenze e i lavori in capo alla sanità, che la sanità pagherà con fondi della sanità, e quelle che saranno in carico ai servizi sociali. Il fatto che altrove non si sia posto il problema, altri ambiti abbiano agito diversamente, qui sia successo questo, non nasce dalla maggiore disponibilità dei gemonesi o dei talmezzini, ma da un'interpretazione della norma che prevedeva che questa assistenza fosse un LEA della sanità, quindi un livello essenziale che la sanità doveva garantire sul territorio. Le norme sono ancora ambigue, forse volutamente ambigue, e credo che i prossimi anni saranno anche anni in cui si chiariranno i rispettivi livelli essenziali di assistenza, i loro LEA e i nostri LEPS, e si capirà nella zona grigia dove lavoriamo insieme chi si dovrà fare carico di cosa e chi pagherà che cosa. Sarà una partita interessante, i comuni dovranno essere attenti anche a questo tipo di dialogo.
Grazie, prego. Comune di Esopo.
Scusate, voi parlate appunto di malati oncologici che hanno comunque una famiglia, no? Delle persone che si prendono cura di questo malato. A Esopo abbiamo un caso di una persona oncologica, malato di cancro, che non ha nessuno, cioè c'è una mamma, una sorella, ma non è abbandonato, insomma, dalla famiglia. Quindi è il comune che sta sostenendo dal mese di luglio la retta della casa di riposo di Tolmezzo, dove abbiamo sistemato questa persona. Presto diventerà anche terminale. Dico, l'ambito forse dovrebbe intervenire, magari in parte, a sostenere.
Perché l'ambito?
O il servizio sociale.
Perché?
Insomma, così a sostegno del no.
Allora, intanto c'è una partita dottor Turello. Allora, c'è una partita di sfondo aperta che riguarda i ricoveri nelle residenze e la tipologia di pazienti che vengono ricoverati nelle residenze per anziani, con alcuni filoni di pensiero che ritengono che laddove ci sono patologie importanti, i costi debbano essere a carico della sanità e non dei comuni. Non entro nel merito di questo contenzioso, ma è un contenzioso aperto, per esempio riguarda tutte le persone con demenze, no? Cioè ci sono state diverse anche ricorsi al TAR nelle altre regioni, c'è stato movimento su a chi spetti pagare una retta di ricovero per una persona che è sostanzialmente solo è un gravissimo problema sanitario. Il concorso economico al costo delle rette, a parte il fatto che, cioè, vabbè, voglio dire, bisognerebbe trasferire fondi, cioè come competenza potrebbe essere assegnato agli ambiti, ma questo significa dotare gli ambiti di un borsellino, cioè di trasferire fondi agli ambiti perché possano integrare le rette delle case di riposo. Cioè, i comuni dovrebbero dire diamo anche questa funzione all'ambito, dovrebbero dotare l'ambito di risorse economiche e l'ambito dovrebbe avere il personale necessario per gestire la partita integrazione delle rette delle case di riposo. Questo è previsto dalle norme, ma sapete che è un processo che non è...
Sì. No, è un suggerimento, dico magari, è un futuro, perché è una retta importante.
Sì, ma il problema è che noi, che a risorse date, bisognerebbe costruire un fondo per pagare l'integrazione delle rette, quindi noi dovremmo aprire dentro il nostro bilancio uno spazio dove dovrebbero confluire dei fondi vostri per fare come ambito l'integrazione delle rette delle persone che necessitano un aiuto.
Noi su questo passaggio avevamo anche già fatto un... In altri tempi un ragionamento anche con il vicepresidente Riccardi e la struttura, perché sempre più ci sono e ci saranno casi di morosità incolpevole, di situazioni di fragilità familiari economiche nel quale sempre più il comune viene chiamato ad intervenire per aiutare al sostegno del pagamento delle rette e quindi è stato segnalato proprio alla Regione la necessità di creare un fondo proprio di sollievo ai comuni di questi oneri. È, credo, all'attenzione e senz'altro da qui in avanti ci sarà sempre più la necessità di intervenire in tal senso, perché le rette delle strutture, insomma, delle case di riposo, insomma, tendenzialmente sono sempre in salita, comunque è difficile contenerle. Le pensioni dall'altra parte non stanno aumentando, l'apporto anche della famiglia molto spesso con l'aumento del costo della vita da una parte, con ovviamente gli impegni finanziari che ogni famiglia ha, se ha figli, se ha mutui, se ha cosa, difficilmente riesce a sostenere anche l'integrazione nei confronti di uno o più genitori nel caso peggiore, è chiaro che di riflesso un comune, soprattutto se è piccolo, può trovarsi di fronte a delle situazioni complicate, in particolare se a ciò si aggiunge anche magari qualche particolare disabilità, dove addirittura i costi delle strutture dedicate sono veramente elevatissimi. Quindi ci sono delle condizioni particolari nelle quali si mette veramente a repentaglio anche il bilancio comunale. Di questo se ne è già parlato con il vicepresidente, so che la nostra situazione è comune a tutta ovviamente la regione, probabilmente i comuni più grossi, ma per più grossi non intendo senz'altro Gemona, ma probabilmente Trieste, Udine, Pordenone e Gorizia hanno una situazione tale di bilancio che può essere sostenuta senza grandi sforzi. In tutti gli altri comuni, vuoi perché i numeri ovviamente crescono, diventa una criticità che è evidente. Prego, Sindaco Pasqua.
Sì, su questo tema un po' di anni fa era stata fatta anche una piccola ricerca, più che ricerca, insomma, un piccolo sondaggio tra i comuni, come in realtà ci sono anche, è delicata questa cosa qui, perché ci sono situazioni in cui di fatto si sostengono, ognuno guardi a casa propria e se va in profondità, molte volte si sostengono famiglie che hanno o figli o fratelli con proprietà anche, no? Quindi è un tema che è delicato, perché mantenere un'uniformità di interventi su questa partita è complicata. Noi molte volte nei comuni sosteniamo, ma nella giunta o nelle commissioni, dove ci sono alcune commissioni, molte volte i consiglieri comunali dove sono nelle commissioni si era visto, appunto un po' di anni fa che avevamo affrontato questo tema pensando alla delega e quindi ai finanziamenti da dare al delegato, insomma avevamo visto che in realtà ci sono molte situazioni in cui sosteniamo gente che ha anche patrimoni, e che è delicata questa questione.
Grazie. Prego, chiedo se c'è da fare un intervento, meglio farlo proprio.
Il ragionamento viene condiviso in pieno perché non deve gravare ovviamente sui comuni, perché i comuni hanno tutta una serie di problematiche e poi l'andamento della popolazione è quello, e le persone anziane sono sempre di più, quelle sole anche, quelle che hanno bisogno di essere assistite ancora di più. Il fondo deve essere regionale per risolvere il problema, c'è poco da fare. Perché se anche trasferiamo servizio sociale, siamo sempre i fondi, sono sempre quelli che girano i fondi e non cambia nulla in termini di sostegno al comune. Qui è la regione che in qualche maniera deve farsi carico di queste problematiche e istituire un fondo ad hoc per tutte queste situazioni di bisogno. Insomma.
Grazie.
Se posso dirvi, il PNRR sulla parte che riguarda le residenze per anziani prevede ingenti investimenti per trasformarle in strutture per co-housing, cioè il grosso dei finanziamenti sugli anziani è nella riconversione delle residenze per anziani. Quindi va in un'altra direzione la parte del piano che noi abbiamo esaminato e che propone finanziamenti.
Grazie. Sindaco Micelli.
Volevo aggiungere, no, a queste riflessioni che sono molto importanti anche il fatto che, come diceva il sindaco di Venzone, a prescindere ci serve fare un'istruttoria puntuale sulle varie domande, perché alle volte si interviene sempre quasi in emergenza, però anche la fase di verifica delle condizioni socio-economiche, della possibilità di capire se poi le persone alle spalle su qualcosa ci si possa rivalere, va fatto e ha bisogno dei suoi tempi. Rispetto alla richiesta fatta, secondo me, di supporto alle persone terminali, va sicuramente accolta perché siamo in una situazione di difficoltà e credo che ci sia un obbligo, no, a parte risolvere i problemi delle compensazioni, ma di supporto e di intervento rispetto alla parte sanitaria, quindi di aiuto a chi in questo momento ha bisogno. E volevo fare anche un piccolo intervento nel ringraziare nuovamente tutti gli operatori, sia nella parte sociale che nella parte sanitaria, per il sostegno che stanno dando alle popolazioni in questo momento di nuovo non facile, non semplice. E ricordare, come abbiamo detto all'inizio, come ha detto anche la dottoressa Nazzi, siamo anche nella fase del PNRR e delle aree interne per quanto ci riguarda, e è stata firmata per noi la PQ, no? Per cui una fase progettuale che è rimasta stagnante per diversi anni adesso può ripartire per dare anche prospettive ai nostri territori. Secondo me toccherà anche capire nei prossimi mesi, al di là del lavorare sulle urgenze, un po' quello che ci siamo detti l'altra volta, se è possibile ritrovarsi come nucleo ristretto per capire su alcuni temi, magari anche questi, della compartecipazione economica, eccetera, se è possibile fare delle proposte e portare avanti delle iniziative che aiutino un po' tutti a trovare degli equilibri in un contesto complicato come quello che stiamo vivendo, ma allo stesso modo ricco di opportunità, passatemi la parola, per tanti motivi, insomma.
Grazie, sindaco. Nel confermare quindi, mettiamo comunque anche i voti questa partita qua, perché in sostanza noi ci sostituiamo temporaneamente, su un'attività dell'azienda sanitaria, diamo supporto in questa fase e non applichiamo in deroga al nostro regolamento, non applicheremo in deroga al nostro regolamento il ticket, e l'intero costo del servizio prestato dal servizio sociale sarà rimborsato in qualche maniera dall'azienda sanitaria. corrisponde, credo, alla sintesi, a quanto abbiamo concordato. E ovviamente ci auguriamo anche che questo servizio sia per il più breve tempo possibile, con l'auspicio proprio che l'azienda riprenda subito le dotazioni necessarie. Quindi mettiamo ai voti l'ultimo punto, credo. Favorevoli? Astenuti? Contrari? Nessuno? Approvato all'unanimità. Non credo ci siano altri punti all'ordine del giorno. Colgo l'occasione per ringraziare tutti voi ovviamente per la presenza e per la condivisione di tutti i punti del giorno ed augurare ovviamente a voi e alle vostre famiglie e ai vostri colleghi amministratori e sindaci un buon Natale, un buon anno nuovo. Ci ritroveremo credo oramai il prossimo anno e auspichiamo che insomma ci dia un po' più di respiro rispetto a quello attuale e che si possa ritornare a programmare anche a pensare a qualcosa di nuovo magari e non continuare magari a portare avanti i progetti che abbiamo sempre fatto ma pensando anche a qualcosa di nuovo. Ecco. Grazie e buona serata a tutti.